ラジオチッタフジコ 103.1MHz のスタジオから Please Kill Me を放送いたします。この放送の担当はラウラ・デ・ラウリス、そして時々ユー・グエルラとウィリアムがコラボしています。それでは皆さんどうぞお楽しみください。わーわーわーわーわーわーわーわーわーわーわーわー
街にいよう、この街に。コンクリートの上、俺は感じる。俺はこの街に生き続ける。わーわーわー、わーわーわー、わーわーわー、わーわーわー。
Buonasera a tutti, benvenuti a una nuova puntata di Please Kill Me, qui dagli studi di Radio Città Fujiko 103.1 MHz. Non mandate gli sms perché la puntata di stasera è registrata per ovvi motivi. Allora, la puntata di stasera è dedicata a Silvio Bernelli, e in quanto bassista dei Declino e degli Indigesti, e nonché autore dei Ragazzi del Mucchio, questo libro che andiamo a presentare mercoledì prossimo, mercoledì 13 febbraio, alla libreria Modo InfoShop. Quindi mercoledì 16 alla libreria Modo InfoShop, e edito per Sironi Editore.
あれが何か気になって言うんだよ。2年経った今でも気になってんだけど、あれが何か気になって言うんだよ。
2年経った今でも俺は昨日から今日
Silvio, vorresti parlarci anche delle altre esperienze letterarie che hai fatto prima dei Ragazzi del Mucchio?
L'altro libro importante è stato non tanto il mio secondo libro, quanto questo libro che si chiama Periferie, che ho scritto con Beppe Sebaste e compagni. E poi appunto la terza cosa che ho fatto è stata questa qui, di questo libro che si chiama Periferie più umani, che ha scritto anche Emilio Clementi del Massimo Volume, dove c'erano 6 scrittori italiani, ciascuno raccontava la propria città, io ovviamente ho raccontato Torino, non so. Lo scrivo sulle pagine culturali dell'Unità, sempre meno, però qualche volta, e poi sul blog ilprimoamore.com, che è un blog importante di letteratura moderna, non so.
Silvio, posso dire subito una cosa che non so se ti farà piacere o meno, ma ti dispiace farti chiamare il Conte, perché molti ti chiamavano il Conte all'epoca.
Allora Laura, un saluto a te e a tutti gli ascoltatori. Sì, Conte, se vuoi usarlo va bene, è un nome di battaglia che mi è stato affibbiato tantissimi anni fa, quando ero il bassista del Declino, per la precisione dalla mamma di Fabrizio Figheli, il batterista di Negazione, che adesso è proprio abita a Bologna,
esatto.
Ed è un po' il segno della persona che ero in quel momento lì, un po' sofisticata forse, come dicevi tu, forse sì, diciamo un po' particolare, un po' fuori da quel tipo di standard, Questa è anche la storia che ho raccontato poi nei Ragazzi del Mucchio, cioè quella di essere una persona che suonava questo genere di musica così violento, cioè l'hardcore esplodente del declino degli Indigesti e di tanti altri gruppi nei primi anni Ottanta, e poi in tour nella Custodia del Basso si portava Proust, no? Era una scelta perlomeno singolare, e quindi va benissimo il nome di Battaglia Conte, se vuoi usiamo quello.
Va benissimo, era una curiosità, in ogni caso è bello essere anomali anche all'interno di un gruppo di persone anomale.
Lo prendo come un complimento, grazie.
Anche perché è una cosa che non è piaciuta mai neanche a me, è essere standardizzati e quindi quel genere di punk che sembra così seguire certi stilemi, cioè, e poi guai a uscire fuori da quegli schemi. Io per esempio personalmente ho avuto questo problema all'inizio col fatto che ero vegetariana e il punk prima maniera era tutt'altro che vegetariano, per cui molti trovavano che la cosa non era in riga, ecco.
Sì, questo sicuramente sì, era un ambiente molto dogmatico, però io l'ho anche molto vissuto come un fuoco liberatorio e quindi di questo dogmatismo francamente non me ne sono poi mai importato granché. Ricordo ad esempio alla fine della vicenda degli Indigesti, avevo fatto un concerto molto importante, molto grosso, con molta gente in Belgio, in un festival a Schertenheuvel, mi ricordo che avevo suonato con la maglietta dei Beastie Boys, che all'epoca erano usciti già con il primo album, insomma mi ricordo che c'era stato un giornalista che mi aveva intervistato chiedendomi come mai portavo una maglietta dei Beastie Boys, io gli avevo risposto che era perché mi piacevano molto, insomma che era ora da tempo, no, di uscire dagli schemi un po' troppo rigidi di un certo dogmatismo.
Beh, quindi visto che stiamo parlando di storie anomale, mettiamo su un pezzo che magari potrebbe risultare un po' anomalo per uno standard di hardcore. Io direi di mettere su i Talking Heads con Once in a Lifetime.
With a beautiful wife, and you may ask yourself, well, how did I get here?
Letting the days go by, let the water hold me down. Letting the days go by, water flowing under, into the blue again. After the money's gone, once in a lifetime, water flowing under.
And you may ask yourself, how do I work this? And you may ask yourself, where is that large automobile?
comunque devo dirti che il libro mi è piaciuto molto, non lo dico così per complimento,
grazie.
Lo dico sinceramente. E dico anche che io da tanto sto cercando di scrivere un libro anch'io e mi ha ispirato molto perché questo stile dei racconti brevi, ho detto veloci proprio perché mi ricordavano i pezzi punk veloci dell'hardcore e tutti questi racconti così brevi li ho trovati molto punk come stile e poi anche scritto molto bene. Ti faccio i complimenti perché come italiano è scritto bene senza fronzoli, senza troppi ricercatesse barocche, ecco, ha una scrittura di tipo punk, secondo me è un libro hardcore che si rispecchia molto bene il contenuto anche nella forma, ecco.
Ecco, diciamo che tu hai messo all'attenzione un punto molto importante, sì, io ovviamente ti ringrazio di questi complimenti che fai al libro, sì, io ho cercato di costruirlo così con dei brevi flash che ricordassero un po' i pezzi dell'hardcore, con questo linguaggio, come dici tu, senza fronzoli, che in realtà è frutto di anni e anni e anni di esperimenti. Perché questo libro nasce da tantissime letture. Io avevo sempre avuto questa passione di essere un grandissimo lettore già quando ero ragazzo. E poi a forza di leggere 70, 80, 90, 100 libri l'anno, come io ho fatto per tantissimi anni, poi è venuto fuori questo libro che ha cercato di prendere un po' lo stile dell'hardcore per quanto riguarda la scabrosità della scrittura e per quanto riguarda la brevità dei componimenti e invece di prendere poi dal me stesso scrittore, dal me stesso tra virgolette intellettuale, forse anche senza virgolette, ho cercato invece di prendere lo sguardo con cui ho ricostruito le vicende del libro, no? Che è uno sguardo che è una chiave narrativa, che è secondo me quello che poi differenzia i ragazzi del mucchio da molti altri libri che sono usciti sul caso, che quindi è un libro che non è un libro di ricordi, è un libro fatto con i ricordi e in questa sottile differenza c'è secondo me la grana letteraria del testo, ecco.
E a proposito di hardcore, direi di lanciare il primo brano che è un brano dei Bad Brains e la traccia è Attitude.
The next one is called My Attitude.
Allora, io i Bad Brains li ho visti dal vivo tre o quattro volte, però la prima volta in particolare è stato durante, credo, il primo tour europeo, almeno la prima volta che venivano a sud, e li ho visti in Svizzera nell'82, 84 poteva essere, forse
allora inizio, c'ero anch'io,
forse inizio dell'85.
No, io c'ero dopo
a Zurigo. Ed era stato un concerto straordinario, cioè i Bad Brains erano il gruppo hardcore per eccellenza. Io non ho mai visto nessuno suonare così. Io di gruppi hardcore anche all'apice della fama ne ho visti diversi, no? Ho visto i Suicidal Tendencies a New York all'inizio dell'85, ad esempio, anche gli Agnostic Front in quello stesso momento, ho visto gli MIA di Los Angeles, i Circle Jerks, però nessuno veramente, nessuno era come Bad Brains. Devo dirti, tra tutti quelli che ho visto ce n'è uno che ho perso invece che erano i Black Flag, che non ho mai visto dal vivo, di cui anche ho sentito meraviglie, quindi forse quelli potevano essere all'altezza. Di tutti gli altri io dico sempre che i Bad Brains non sono stati il miglior gruppo hardcore del mondo, ma sono stati il miglior gruppo rock della storia, che è una cosa che solo chi li ha visti dal vivo in quel momento lì, secondo me, può comprendere.
Concordo pienamente con te. E a questo punto credo che sia anche venuto il momento di ascoltarci un pezzo del Declino, Inutile Trionfo. Mi hai un po' anticipato una domanda che infatti volevo chiederti se leggevi molto, perché si capisce che leggi molto dalla scrittura, ecco, secondo me è difficile che uno possa scrivere bene se legge poco.
Ah, certamente. E
quali sono i tuoi scrittori preferiti?
Io sono cresciuto leggendo i grandi classici della letteratura, soprattutto quelli americani. È stato forse un caso, ma erano i libri che io mi ero ritrovato in casa, perché io ho avuto la fortuna di crescere in una casa dove i libri c'erano, no? Oggi i ragazzi spesso crescono in queste case dove non c'è un libro, ma ci sono solo giganteschi televisori al plasma. Ecco, quello difficilmente farà di loro dei lettori, e meno che mai degli scrittori. Quindi io, tra questi libri che c'erano in casa, ho letto tantissimi libri di Hemingway, e poi dopo un po' ho scoperto Faulkner, che invece è quello che prediligo, perché è stato un grande narratore della sconfitta. Lui era il narratore un po' degli stati del sud degli Stati Uniti, quelli che avevano perso la guerra civile, e a questa sconfitta anche molti anni dopo lui ha continuato a dedicare dei libri intensissimi, tra cui ad esempio Gli Invitti, che è una raccolta di racconti straordinari. Lui raccontava un po' questa America minore, questa America sconfitta, l'America del sud, delle piantagioni, di quegli stati lì. Era stato sempre molto affascinante il modo in cui lui aveva raccontato con orgoglio questa sconfitta. Io penso che in una certa parte sia la sconfitta che qualunque, o almeno molte persone che si occupano di arte, molti intellettuali, così vivono davanti alla società di oggi, quindi in qualche modo forse era stato quello, lo sguardo che aveva Faulkner verso la sua America non era poi così diverso rispetto a quello che vivevo io da ragazzino, rispetto alla società che vivevo, no? All'Italia dei primi anni Ottanta, un paese terribile che sembrava mostruoso e poi invece si è visto che poteva diventare ancora peggio, no? Che è l'Italia che ci troviamo, che ci troviamo davanti agli occhi oggi. Quindi direi Faulkner, direi Hemingway, direi appunto Proust come citavo prima. E poi sì, diciamo tutti un po' i grandi classici della letteratura. E poi, vabbè, ad esempio mi piaceva anche molto James Ballard, un autore inglese molto interessante, oppure certi libri molto strani che faceva William Burroughs, Il biglietto che esplose, Nova Express, Città della notte rossa, che è uno già di quelli degli anni Ottanta. Insomma, mi interessavano queste cose anche un po' marginali. Da lì mi è nata la passione per il leggere e per lo scrivere.
È strano perché stai parlando tutti di autori abbastanza pesanti e invece il tuo libro non è per niente pesante, quindi cioè, mi fa piacere che comunque tu abbia avuto queste influenze, però non si riscontrano. Io direi di lanciare anche il prossimo brano. Vogliamo sempre rimanere in America, magari con gli Uscardù, con un'atmosfera un po' più depressiva a questo punto, con Candy Don't Want to Know When You're Alone, Lonely.
To know that you're okay, but I don't want to.
Allora, un'altra cosa che mi ha incuriosito molto, perché tu metti molti dialoghi e quindi pensavo quanto ti sei inventato e quanto invece magari avevi già memoria, la memoria ti ha aiutato e quando vivevi allora queste cose, se hai mai pensato che poi ci avresti scritto un libro?
Ma questa è veramente una domanda interessante che mi fai, perché no, devo dirti che non pensavo che ci avrei scritto un libro mentre vivevo quelle cose lì. Poi alcuni dei dialoghi sono, ovviamente i dialoghi sono tutti reinventati, no? Perché poi comunque per quanto uno possa avere una memoria di ferro non riesce a ricordarsi esattamente tutte le cose, però diciamo che alcuni sono inventati di sana pianta, nel senso che ricostruiscono una situazione esistente, che è veramente esistita, e altri invece sono proprio cose che ci siamo detti, che a distanza di tanti anni sono finite su pagine, per cui c'è ad esempio un dialogo di io e Zazzo, il cantante di Negazione, che ci troviamo in giro per Amsterdam e vediamo questo termometro che dice 20 gradi sotto zero, veramente era andata così, cioè lui veramente mi ha guardato e mi ha detto è rotto, no? Cioè, non può essere, quindi questo è così, e tanti altri sono così, altri poi sono stati reinventati, ma come dicevo prima è un libro fatto con i ricordi, quindi c'è sempre una percentuale di reinvenzione, no? Perché non è possibile scrivere una storia senza forzarla in qualche modo, perché una cosa è raccontare una cosa a un tuo amico, l'altra cosa è scriverla su una pagina a qualcuno che non ne sa niente. E quindi io ho usato tutti i trucchi del romanzo per scrivere questo libro, che in realtà tecnicamente non è proprio un romanzo, ma si chiama non fiction novel, cioè è un romanzo che ricostruisce, reinventa una storia vera. Quindi tutta la storia, non solo i dialoghi, sta in questa fessura tra realtà e finzione, tra invenzione letteraria e ricostruzione storica, ma d'altronde questo era lo stile che avevo trovato per raccontarlo, che è anche un esempio di un modo di fare letteratura, secondo me, che a me piace chiamare letteratura di convergenza, cioè un libro dove finiscono insieme un po' tutti gli stili possibili, quello del romanzo, quello della ricostruzione biografica, della ricostruzione storica, del reportage giornalistico, ecco, tutti insieme, tutte queste cose insieme sono finite nei Ragazzi del Mucchio.
Direi che questa cosa è molto interessante, perché comunque dà un tono molto realistico e io mi sono immaginato che non fosse stato certo un lavoro molto facile farlo, perché penso che implichi immedesimarsi molto nell'atmosfera del tempo, cercare di ricordare magari tanti piccoli particolari che potessero farti venire in mente la situazione, e poi anche magari quello che ci ricordiamo, il modo di parlare delle persone. Capisco che è un lavoro che, e poi magari quando vai a trasportarlo, è un lavoro che viene condensato in poche righe, poi invece magari implica tantissimo tempo, molto faticoso.
È così, infatti devo dirti che io ci ho messo anni non tanto a scrivere il libro, ma a capire come farlo, cioè a riuscire a dosare bene questi ingredienti che avevo scelto per raccontarlo, e poi in realtà una volta che ho trovato questa mia ricetta, poi in realtà il libro l'ho scritto in pochi mesi, ma tutto il processo dall'ideazione alla prima stesura, così tutto quanto, è durato quasi 5 anni.
Me lo posso immaginare, ecco. E vogliamo interrompere con un brano. Prima mi hai detto che ti piacevano molto Killing Joke, e quindi andiamo con questa War Dance.
We'll be right back.
Allora, nel libro comunque parli di tantissimi amici, conoscenti, insomma tutta la gente del periodo, e ero curiosa di sapere se tu sei rimasto ancora in contatto con tante di quelle persone, oppure magari qualcuno è sparito.
Ma oddio, sai, le storie che vengono raccontate in quel libro lì cominciano 30 anni fa, quindi molti di quelli sono stati persi nel tempo senza che ci sia stata nessuna decisione, no? Cioè semplicemente la vita ti divide. Con molti degli amici, dei vecchi compagni di avventura invece che abbiamo, di cui io ho raccontato le vicende, siamo ancora in contatto quotidiano oggi, no? Un po' tramite Facebook, tra l'altro chi vuole cercarmi su Facebook mi trova lì, Silvio Bernelli, io ci sono, e con altri insomma capita di sentirsi, per cui non lo so, Mungo, il vecchio chitarrista del Declino, è un amico con cui sono ancora abbastanza in stretti rapporti, oppure anche Orlando, il vecchio batterista di Negazione, piuttosto che non lo so, i ragazzi degli Indigesti con cui siamo ancora in rapporto tutt'oggi, anche perché adesso è uscito questo box deluxe degli Indigesti, di Osservati dall'inganno, per la Shake, un lavoro insomma che ci ha portato via moltissimo tempo e che tenevamo molto a fare, per cui ci siamo visti tantissime volte, quindi sì, diciamo che siamo ancora molto molto in contatto.
E pensi che qualcuno di quelli di cui hai parlato nel libro si sia sentito offeso, hai sentito qualcosa del genere?
Ma guarda, offeso questo non te lo so dire, sicuramente ci sono persone che sono dentro quel libro lì che non l'hanno presa molto bene, io però di questa cosa qui penso che sia stato il fatto traumatico quando il libro era uscito la prima volta, cioè ormai molti anni fa. E poi adesso penso che bene o male il libro ha dimostrato di poter attraversare il tempo, come io ne ero convinto fin dall'inizio, per cui ho trovato due edizioni cartacee, ora sta per uscire anche in ebook, quindi penso di no. Detto questo, comunque io ho parlato di questa cosa con molti scrittori che hanno scritto di persone vere, no? E tra cui anche William Listed Moon, l'autore di Strade Blu, un magnifico libro dei primissimi anni Ottanta. E lui mi ha detto, ma guarda, da me sono venuti tutti quelli che ho messo dentro il libro dicendomi, accidenti, sai, hai scritto veramente molto bene di Bob, il ragazzo che lavora giù nell'officina dietro l'angolo, no? E quindi l'hai descritto proprio bene, sei riuscito anche a trasmettere il suo linguaggio, e quindi se tu sei stato così bravo a raccontare lui, come hai fatto a dire così tante bugie su di me, mi ha raccontato William Listed Moon, no? Ecco, io penso che questo sia un po' l'effetto che fa a tutte le persone vere che finiscono su un libro, che sono un po' le persone poi che hanno bisogno di prendere un po' di distanza per riuscire a capire che non sono proprio loro sul libro, ma sono dei personaggi letterari.
Interessante, vogliamo ascoltarci un pezzo a questo punto? Direi Sonic Youth, Wanna Be Your Dog. volevo chiederti un'altra cosa.
Chiedimi quello che vuoi.
Il fatto che tu abbia scritto questo libro, e comunque ogni tanto qualcuno scrive un libro su quel periodo,
sì,
e, su quel periodo e quello che eravamo noi, così ci fa sentire un po' come aver vissuto qualcosa di veramente speciale, un qualcosa che vale la pena di essere raccontato. Secondo te, adesso, in questo momento, per i ragazzi giovani di adesso, c'è qualcosa di analogo, oppure secondo te abbiamo vissuto un momento magico e difficile che si ripeti?
Beh, per i ragazzi di oggi io non saprei cosa rispondere, nel senso che mi capita spesso di incontrarli. La scorsa settimana sono andato a fare una conferenza in una scuola a Lodi davanti a 120 17enni, no? Quindi non saprei cosa dire. Io ti posso dire perché è stato scritto questo libro qui, che è stato tra l'altro dei musicisti della scena hardcore, credo il primo, insomma uno dei primi. Io volevo dire a tutti quei ragazzi che come me hanno vissuto quell'avventura, volevo ricordarci che noi siamo stati dei ragazzi meravigliosi, delle persone piene di idee che avevano voglia di sfidare il mondo, no? Molto di più tra l'altro lo erano le persone intorno a me, cioè io mi sono sempre sentito più che altro una specie di traduttore di una forza, di un'energia che c'era nell'aria, ed è quello che era veramente interessante. Io con questi gruppi e altri gruppi che sono citati nel libro in cui io non ho suonato, insomma, noi abbiamo vissuto delle avventure veramente eccezionali, come quella di andare a fare un lungo tour negli Stati Uniti, quindi una grande avventura sia umana sia professionale. Che io sappia, oggi no, queste cose non succedono, almeno succedono molto meno. Devo dire che se succedessero comunque avranno bisogno di molti anni per arrivare all'attenzione pubblica, cioè quando è uscito I ragazzi del mucchio io sono stato recensito da Famiglia Cristiana, per dire, no? Dal Giornale, dall'Unità, dall'Avvenire, che è il quotidiano dei vescovi, no? E poi sono andato a parlarne alla RAI, ed erano tutti mass media che non sapevano niente di quella vicenda lì, no? Gli indigesti sono stati una cosa molto più grossa, molto più importante, cioè un gruppo che è partito dalla periferia dell'impero e ha saputo affermarsi, era una cosa importante negli Stati Uniti, eppure nessuno di loro ne sapeva nulla. E quindi, insomma, se si passa attraverso i mass media tradizionali bisogna aspettare anche decenni prima di veder riconosciuto il proprio lavoro, no? Ecco, quindi diciamo che questo era il messaggio che volevo lanciare un po' a tutti quelli che avevano vissuto con me, con te, con noi, quell'avventura, che noi che venivamo fermati in continuazione dalla polizia, insultati per strada e trattati più o meno come dei delinquenti, invece abbiamo rappresentato una parte importante dell'arte italiana degli anni Ottanta. E non a caso uso questa parola arte, no?
Sicuramente.
Anche quella di artisti che all'epoca non si poteva usare, che invece io rivendico, l'ho rivendicato attraverso questo libro e anche attraverso le altre cose che mi capita di scrivere.
Sicuramente sono d'accordissimo con quello che dici su tutto. Vogliamo parlare di questo box degli indigesti, visto che oltre alla presentazione del libro c'è questo evento per la Shake.
Sì, è un evento a cui io tengo moltissimo, questo box deluxe di Osservati dall'inganno, il disco che abbiamo registrato con gli indigesti, che era uscito nel 1985, quindi è uscito proprio per il 25ennale. Dicembre 1985 era uscito la prima volta, a dicembre 2010 è uscito nuovamente per l'ennesima volta, è un'edizione deluxe che ha curato la Shake. Al suo interno c'è un libro dove raccontiamo tutte le storie legate alla registrazione, anche poi alle vicende che ne sono nate. E dentro c'è anche un video di uno spezzone di un nostro concerto a Chicago, un concerto molto importante al Metro di Chicago, un locale molto, molto grosso, molto importante, un concerto con i Seven Seconds, che noi avevamo suonato a gennaio, nell'agosto del 1986. appunto a Chicago, che ci sembrava giusto poter, a distanza di tanti anni, riuscire con questo disco con qualcosa di particolare. Il disco in realtà è sempre stato disponibile, perché è stato stampato e ristampato moltissime volte con moltissime copertine, quindi chi lo vuole lo trova. Però questa è un'edizione importante, un cofanetto che ci ha dato l'opportunità per la prima volta a distanza di tanti anni di essere recensiti dal Venerdì di Repubblica, no? La scorsa settimana, che era un settimanale che quando gli indicesti esistevano probabilmente non c'era e comunque ci avrebbe ignorato. Ecco, il passaggio dal niente ad apparire lì sopra, secondo me, racconta bene la storia, la vicenda degli indigesti, ma anche di altri gruppi dell'hardcore punk che sono partiti dal niente e hanno saputo lasciare qualcosa di importante alle spalle.
Infatti, molto, questa operazione è molto importante per salvaguardare una memoria, proprio per la memoria storica di quello che è stato quel periodo, che vale la pena che rimanga qualche cosa, qualche traccia, perché altrimenti, se non facciamo uscire delle cose che sono libri e CD, così non poi si conserva più la memoria.
Esatto, e questo secondo me è molto importante anche per il periodo storico in cui sono state prodotte queste cose, perché oggi e negli anni si è sempre sentito raccontare che praticamente se crescevi negli anni 80 eri un po' un cretino, no? Ecco, invece io penso esattamente di no, che gli anni 80 sono stati anni molto interessanti e molto controversi anche per questo paese, ed è proprio in quel momento che sono uscite delle cose che non a caso hanno saputo affermarsi molto di più all'estero che non presso la mentalità dominante degli ex ribelli dell'autonomia, che negli anni 80 erano tutti impegnati, o tutti no, ma molti sì, erano impegnati a conquistarsi il loro posto di direttore nei giornali oppure nei consigli di amministrazione delle banche, no? Ecco, secondo me è interessante ricordargli che gli anni 80 non sono stati per niente questo deserto culturale come vengono spesso dipinti, ma sono stati anni pieni di sfide, di cose interessanti, come la vicenda dei gruppi hardcore italiani.
Esatto, bellissimo. Io direi di concludere qui, perché è già abbastanza, insomma, abbiamo detto tante cose, per non appesantire.
Laura, ti ringrazio per questa chiacchierata, ti saluto, ti do la mia buona serata a te e ovviamente a tutti i nostri ascoltatori. Ciao a tutti.
Grazie a te Silvio, e ci vediamo tutti, con tutti gli ascoltatori, alla presentazione mercoledì sera alla libreria Modo. Buona serata.
Buona serata.
Venti metri quadri di monolocale con vista sul cortile, è la casa di Orlando, il batterista del Quinto Braccio. È un 22enne già quasi senza capelli, con spalle da scaricatore e mani che potrebbero spezzargli i polsi in un colpo solo, quando percuote i tamburi lo fa con precisione e violenza impressionanti, come se stesse lottando per o contro qualcosa che si porta ben affondato nell'anima. Orlando, Tax, Sandro e io siamo seduti sul letto che occupa mezza stanza, stiamo chiacchierando dello Straight Edge, la filosofia antidroghe portata nel giro hardcore dai Minor Threat di Washington DC. Vieta l'utilizzo di eccitanti di qualsiasi tipo, alcol compreso. Mettila come vuoi, ma a me lo Straight Edge prende un casino. È un'ideologia positiva, mi fa eco Tax. Orlando si aggiusta sul naso gli occhiali da vista. Non sto criticando lo Straight Edge in se stesso, né te che lo segui. Una filosofia contro le droghe è sempre una cosa buona, dico solo che bisogna starci attenti, non deve diventare un altro dogma, un'altra convenzione da combattere. Sandro ha seguito la conversazione in silenzio, ma adesso deve dire la sua. Lo Straight Edge è un'esagerazione, farsi qualche canna, una birra la sera, stordirsi e divertirsi un po'. Mi sembra il minimo, se no diventiamo come dei preti, cazzo. Non ci divertiamo e non ridiamo mai. Tutto sta nello scegliere cosa è buono e cosa no.
eroina, cocaina, gli acidi e la colla fanno schifo. Il resto è ok. Quello che avete sentito è un brano tratto dal libro di cui abbiamo parlato stasera, I ragazzi del mucchio di Silvio Bernelli. Andiamo a presentare mercoledì sera, mercoledì 16 alla libreria Modo Info Shop. Sarà presente l'autore e anche il Dimo. Vi lascio con un brano di un gruppo che penso Silvio ti sia molto gradito, perché è un gruppo che ti rammarichi di avere perso sia quando vennero in Italia insieme ai Black Flag sia negli Stati Uniti, i Minutemen per l'appunto, con il brano I Felt Like a Gringo.